Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio ISAB, Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.
Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento del sabato con Mondo SLA. Oggi un tema particolare, ma è una ricorrenza annuale, quella di lunedì 28 febbraio, che si celebra la giornata mondiale sulle malattie rare. Noi faremo questo approfondimento non solo con me, Lorenzo, che ormai siete abituati ad ascoltarmi tutti sabato mattina, ma anche con tanti ospiti. Voglio ribadire che questa puntata ci sarà un focus sulle le malattie rare che colpiscono i bambini, ma anche faremo un'introduzione adesso sulla SLA, perché per definire una malattia rara praticamente si prende una statistica, che è quella che se 5 individui vengono colpiti da questa malattia ogni 10.000 abitanti. Per quanto riguarda la SLA, in Abruzzo ci sono circa 135 casi su una popolazione di 1.200.000, quindi abbiamo un'incidenza di una persona e mezza su questa patologia, che è quella che affrontiamo ogni sabato con i migliori esperti del settore, non solo dall'Abruzzo ma soprattutto da tutta Italia. Noi faremo questa puntata con diversi ospiti, ve li elenco nell'ordine perché poi li avremo tutti uno di seguito all'altro, che è l'assessore Nicoletta D'Inisio, che è l'assessore alle politiche per la disabilità, ascolto del disagio sociale e associazionismo sociale del Comune di Pescara. Poi avremo il professor Maurizio Aricò, che è il direttore dell'unità operativa complessa di pediatria. Ci sarà anche la dottoressa Silvia Di Michele, responsabile sportello regionale delle malattie rare, e Andrea Sciarretta, il presidente del progetto Noemi. Tutto questo lo faremo dalle 11 a mezzogiorno e qualche minuto, e vi preannuncio anche che l'obiettivo di Radio ISAB è sia quello di informare e sensibilizzare, quindi dobbiamo sempre ringraziare gli ospiti che accettano il nostro invito per essere presenti qui ai nostri microfoni, ma anche abbiamo una parte attiva che è quella della radio, come ho già detto prima, e da stasera vi preannuncio subito che avremo un nostro DJ paziente, amico, noi non li chiamiamo mai paziente, e quindi saluto con grande affetto Massimiliano Budiani, che ogni sabato ci dalle 10 in poi ci allieterà con la sua musica, perché lui è stato un grande DJ su tutta la costa abruzzese ma anche su quella marchigiana. Ma noi partiamo subito perché gli ospiti sono tanti, la musica c'è, e quindi partiamo subito con Giorgia Credo.
Radio ISAB.
Ospite ai microfoni di Radio ISAB l'assessore Nicoletta D'Inisio, assessore alle politiche per la disabilità, l'ascolto del disagio sociale e associazionismo sociale del Comune di Pescara. Assessore, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, assessore, facciamo un po' un punto dal punto di vista, diciamo, istituzionale, ma anche dal suo punto di vista personale, per quanto riguarda la giornata che arriverà tra un po', il 28 febbraio, delle malattie rare.
Sì, certamente è una giornata particolare perché come assessore ho tenuto sempre un occhio di riguardo per queste cose, soprattutto perché sono una mamma e un bambino piccolo, e queste cose come istituzione lo facciamo soprattutto per quelle famiglie, per dare un supporto alla famiglia, al genitore che in quel momento ha un problema che non sa darsi risposta, e quindi ecco, dare una mano per stargli vicino, perché è fondamentale soprattutto quando un genitore si trova in primo istante e non sa cosa fare, come comportarsi, ecco. E quindi noi, insieme all'associazione, che devo ringraziare tanto la dottoressa Silvia Di Michele, collaboriamo, ecco, lei per quanto concerne poi tutto quello che è lo sportello che noi abbiamo collaborato per realizzarlo, che si trova oggi a Cetagatti, perché in un primo momento era in ospedale, adesso per questioni di Covid è stato spostato a Cepagatti. Ecco, noi come comune siamo vicini a loro sempre per dare una mano, ripeto, per quanto riguarda per stare vicino a famiglia.
Assessore, una domanda. Per quanto riguarda l'aspetto istituzionale, in questi anni, prima dello sportello, che cosa è stato fatto per...
Beh, guardi, io in realtà non mi sono mai annoiata, perché è un ramo dove io ci ho sempre tenuto. Quindi tante sono state le iniziative, abbiamo fatto iniziative per i sordi, che è comunque una disabilità invisibile. Abbiamo lavorato con le associazioni dei bambini autistici, dei ragazzi down, della psichiatria, qui nel reparto psichiatrico li abbiamo inseriti nel mondo lavorativo, con una serie poi giustamente dopo 2 anni che loro sono seguiti, questi ragazzi, dal centro che abbiamo qui a Pescara. E insomma, tante sono state le iniziative. E oggi parliamo di malattie rare, ma ecco, come assessore vi dico che comunque io ci lavoro tantissimo.
Ultima domanda, assessore, per quanto riguarda invece gli obiettivi futuri, se ci sono dei progetti magari di riportare questo centro d'ascolto da Cepagatti a Pescara?
Questo è stato fatto per una questione di Covid, perché nel reparto, se voi, noi tutti ricordiamo cosa è successo 2 anni fa, e quindi doveva essere chiuso, perché qui nell'ospedale internamente, quindi mi sono adoperati in primis perché questo non accadesse, perché soprattutto queste famiglie sotto il periodo Covid non potevo lasciarli da soli, perché noi siamo stati isolati da tutto il mondo. Ecco la motivazione perché è stato spostato a Cepagatti, e con tanta fatica. Anzi, devo ringraziare anche il direttore generale, che si è è stato vicino a me ed è stato concorde con me. Oggi certamente il nostro intento è di riportarlo all'interno dell'ospedale. Dobbiamo aspettare che finisca e torniamo alla normalità, perché ci sono delle regole ancora da rispettare, e quindi dobbiamo aspettare che questo finisca, e poi sarà sicuramente nostra intenzione riportarlo dentro l'ospedale.
Assessore, grazie per il suo intervento, so che ha molto da fare, le auguro un buon sabato e una buona domenica.
Grazie, grazie a voi. Arrivederci.
Radio ISAV, musica viva.
Secondo ospite ai microfoni di Radio ISAV, il professor Maurizio Aricò, direttore dell'unità operativa complessa di pediatria dell'ASL di Pescara. Professore, buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Professore, allora ci avviciniamo a questa giornata del 28 febbraio speciale sulle malattie rare. Volevo fare con lei un punto della situazione su quello che succede alla ASL di Pescara e tutte le iniziative che avete messo in campo.
Allora, l'ASL di Pescara è uno dei nodi della rete nazionale per l'assistenza, la diagnosi e la cura delle malattie rare. In sostanza, in ambito nazionale oramai da molti anni si è sviluppato sotto la direzione d'orchestra dell'Istituto Superiore di Sanità un movimento coordinato che ha come scopo innanzitutto quello di dare un terminale certo alle famiglie in cui è stata posta una diagnosi di malattia rara. Essendo rara, questo vuol dire che c'è poca esperienza, e ciascun medico che si trova di fronte a un bambino o un adolescente o addirittura un adulto con una diagnosi di malattia rara inevitabilmente si troverebbe impreparato, perché spesso può essere il primo paziente con quella diagnosi che si trova a trattare. Quindi Il primo passo è quello di creare una rete di accoglienza e di ascolto in maniera tale che queste famiglie, quando viene data loro una diagnosi di malattia rara, sappiano qual è il numero di telefono, qual è l'indirizzo email del centro più vicino a cui affidarsi per iniziare un percorso. Poi, nello spirito delle malattie rare, è il fatto che, essendo rare, non tutti gli ospedali di tutte le province possono avere un'esperienza specifica, anzi esattamente il contrario. L'esperienza delle malattie rare si fa accumulando casi, e accumularli vuol dire mandarne anche da zone lontane in un posto dove, per motivi tradizionali, perché c'era uno specialista, perché c'era un filone di ricerca particolare, si è maturata una competenza particolare nella diagnosi e o nella cura. Allora, questi che diventano dei centri di riferimento, che spesso sono nazionali o addirittura internazionali a seconda della rarità, poi devono creare a loro volta delle reti di ritorno tutto intorno, perché il paziente in sostanza sia a casa, assistito nell'ospedale più vicino, ma abbia poi come riferimento ultimo un gestore della diagnosi, della cura, del percorso di riabilitazione, che può venire solo dall'esperienza di avere trattato molti pazienti. In questo modello Pescara si iscrive come centro di coordinamento regionale e come sede dello sportello di ascolto, cioè abbiamo creato esattamente quello di cui parlavamo, un indirizzo di posta elettronica, un numero di telefono a cui le famiglie possono rivolgersi per avere informazioni in merito a una diagnosi probabile o già confermata, e sarà lo sportello di ascolto a reindirizzare questa famiglia verso il centro clinico, che potrà essere il nostro di Pescara, o in altri casi saremo noi stessi a reindirizzarlo altrove, dove questa famiglia possa trovare degli interlocutori preparati e quindi una compilazione di un piano terapeutico corretto.
Ok, professore Arricò, un'altra domanda riguarda, è una mia curiosità, oltre ovviamente ad avere un punto di ascolto attivo, come lei ha ben detto, c'è anche un reparto dedicato proprio a magari bambini con malattia rara qui a Pescara?
Allora, i reparti dedicati esclusivamente alle malattie rare sono estremamente rari in giro per l'Italia, perché rischiano di diventare una complicazione, nel senso che le malattie rare per definizione sono molto eterogenee, e il fatto di essere rare potrebbe essere l'unica cosa che hanno in comune. Sono malattie rare che colpiscono essenzialmente il cuore, altre che colpiscono essenzialmente il rene, altre il cervello. Quindi creare un reparto solo per malattie rare potrebbe voler dire mettere un po' alla rinfusa nello stesso reparto uno specialista di cuore, uno di cervello, uno di rene, che non sarebbe vantaggioso. Allora, il nostro compito nell'unità operativa di pediatria è quello di accogliere il bambino, farne un bilancio, confermare la diagnosi, definire quelli che sono i suoi bilanci, i suoi bisogni primari, e a quel punto costruire intorno a quel paziente una rete collaborativa multispecialistica che formi il cosiddetto piano di diagnosi e cura di questo bambino, in maniera tale che intorno a lui ruotino gli specialisti che servono.
Grazie professore Arricò di questa specifica per quanto riguarda i riparti, ed è stato chiarissimo. Io la ringrazio di nuovo per aver accettato l'invito ad essere qui ai microfoni Radio ISA. Ve le auguro una buona giornata.
Grazie a lei e agli ascoltatori.
Radio ISAB, nel cuore di Pescara, in corso Vittorio Emanuele.
Ospite ai microfoni di Radio ISAB anche la dottoressa Silvia Di Michele, responsabile dello sportello regionale delle malattie rare. Dottoressa, buongiorno.
Buongiorno a lei e grazie di questo graditissimo invito.
Noi siamo a ringraziare lei, perché poi oggi ci diamo del lei, ma ci conosciamo molto bene, e prima di lei abbiamo avuto ospiti sia il professor Maurizio Arricò che l'assessore Nicoletta D'Inisio. Io volevo un attimo entrare concretamente nelle attività dello sportello, dottoressa. Che cosa fa praticamente questo centro di ascolto, e non solo, qui a Pescara, come ha detto poi l'assessore Nicoletta D'Inisio, temporaneamente a Cepagatti?
Dunque, lo sportello delle malattie rare è uno sportello veramente che ha un'attività molto, molto larga, nel senso che sin dalla sua apertura era stato dedicato all'orientamento, al supporto dei pazienti fragili o rari per favorire un pochino i percorsi, per cercare di facilitare le situazioni in cui la malattia comportava una difficoltà sia di presa in carico sia di piano terapeutico, eccetera. Poi in realtà questo sportello dal 2017, per una delibera regionale che ha cambiato la storia delle malattie rare in Abruzzo, che è la 808, allo sportello sono stati attribuiti due importanti coordinamenti: il coordinamento regionale delle malattie rare e il coordinamento dello screening neonatale esteso. Attraverso questo incarico, ovviamente, lo sportello è diventato ufficialmente il facilitatore del paziente. Perché? Perché ha proprio il dovere istituzionale di, per esempio, poter validare i piani terapeutici, le richieste di farmaci integratori, dietoterapici, dispositivi di tutti i pazienti che, per esempio, in Abruzzo non hanno un centro di riferimento regionale e sono costretti ad andare in un centro nazionale perché magari la loro patologia è proprio estremamente rara. Allora, lo sportello ha proprio il compito di riaccoglierli, di autorizzare tutti i trattamenti, validare, valutare, aiutare anche nel percorso di certificazione, rilascio dell'esenzione, comunicare, diciamo, lo sportello comunica con i medici, con i pediatri di famiglia e i medici del territorio per sempre supportare le famiglie, comunica con i distretti, con le ASL, con le farmacie territoriali ospedalieri, funge, diciamo, da facilitatore del percorso del paziente. E in questo processo ovviamente entra in gioco il grande supporto sia della rete dei centri specialisti, quindi quando si può vedere già su internet, diciamo sui siti istituzionali, si trova tutto l'elenco dei medici referenti, sia del coordinamento regionale, quindi dei medici centri di riferimento all'interno dell'azienda ASL Pescara, ognuno specialista per la propria branca, e anche a livello regionale tutti i centri autorizzati proprio dall'Agenzia Sanitaria Regionale e dalla competenza della professoressa Paola Cipriani, che è la responsabile di tutto il gruppo tecnico regionale. E quindi si è creata una rete di centri all'interno della quale lo sportello agisce anche da diciamo orientamento dei cittadini, cerca di favorire i percorsi. In questo un grande supporto, ovviamente, e lì entra in gioco lei, se lo posso dire, ti stavo per dare di tu, il rapporto con le associazioni dei pazienti tramite cui ci siamo conosciuti, perché io sono convinta che l'aspetto sociale e umano di queste famiglie non va assolutamente in secondo piano. Cioè, io penso che la cura della persona sia una presa in carico totale di tutte le problematiche, quindi a volte si rivolgono a noi per problemi anche con l'assistenza territoriale, con l'ADI, e noi ci interfacciamo di volta in volta con i vari attori del sistema sanitario e cerchiamo appunto di essere di supporto. Lo sportello regionale è una finestra di supporto alla popolazione, e che però è riconosciuta istituzionalmente con appunto questa possibilità di coordinare, ma che non è un coordinamento, un ruolo, è un servizio che lo sportello fa, e lo fa con tanta passione e con tanto amore per i propri pazienti.
Dottoressa, ha fatto benissimo a ricordare che c'è veramente un punto di riferimento concreto sul territorio ed è difficile trovarlo, questo lo posso dire in prima persona. Una seconda domanda.
Ci proviamo, però laddove riusciamo con tutto il cuore, l'impegno è sempre massimo. Poi è chiaro che, come sai bene, i malati rari hanno a volte tante problematiche, sarebbe anche semplicistico dire che possiamo sempre trovare la soluzione, però sicuramente noi ci proviamo, cioè noi cerchiamo di supportare il caregiver, che, come sai, è sempre di corsa, è sempre sotto stress, cerchiamo di essere al suo fianco, ecco, penso che questa sia la mission dello sportello.
Certo, il caregiver appesantito da un enorme carico di lavoro. Dottoressa, la seconda domanda e poi chiudiamo. Ci vuole fare un quadro su quello che sono le malattie rare, magari in Abruzzo, in Italia, e come praticamente si stanno sviluppando e quante sono le più rare rispetto a una SLA che prima era rara e ora invece più è una malattia che purtroppo colpisce sempre più persone?
Allora, le malattie rare, ovviamente, come sai, noi le definiamo una malattia rara quando ha una prevalenza che non è superiore a 5 casi ogni 10.000 abitanti, quindi già capiamo che se in Abruzzo nascono circa 9.000 bambini all'anno, è chiaro che avremo un solo bambino, cioè effettivamente 5 casi su 10.000 sono veramente pochi, però questo non vuol dire che sono poche le malattie, i malati rari, perché come sai bene le malattie rare poi sono circa 8.000, alcuni dicono 9.000, 10.000, quindi chiaramente c'è un continuo c'è un continuo aumento della popolazione dei malati rari che sono, diventano sempre più importanti. La Federazione UNIAMO parla di 2 milioni di persone. Quindi è chiaro che in Abruzzo stiamo lavorando ai nostri registri, abbiamo la competenza, appunto, ti dicevo, della professoressa Cipiani dell'Aquila, ma le malattie sono tante. Hanno una problematica spesso multidisciplinare, colpiscono tanti organi, colpiscono tante, sono per la maggior parte, diciamo, di origine genetica l'80%, però nel 20% dei casi possono essere anche di origine multifattoriale. Colpiscono tutta la popolazione, anche se si è visto che sono sempre di più i casi adesso che in passato, diciamo, ce ne occupavamo spesso noi pediatri. Perché? Perché c'era una prevalenza dell'età pediatrica, c'era spesso una mortalità infantile importante, per cui c'erano forse pochi adulti con la malattia rara. Adesso, grazie al miglioramento delle cure, in realtà assistiamo al contrario, ci sono tanti malati rari adulti che hanno bisogno di risposte, in più c'è veramente tutta una serie di risposte di necessità che noi dobbiamo dare per cercare di cogliere le diagnosi sfuggite, quelle che, cioè, in passato non eravamo in grado di diagnosticare e che oggi possiamo diagnosticare. Di qui l'importanza di un altro compito che ha lo sportello malattie rare in questo momento, che ha il compito di coordinare il sistema screening neonatale in Abruzzo. E chiaramente lo screening neonatale esteso è la ricerca di fare una diagnosi precoce delle malattie metaboliche rare, il che permette, attraverso ovviamente il ruolo importantissimo del laboratorio regionale di screening, che è quello dell'università, diretto al professor De Laurenzi, attraverso l'azione importante di tutti i pediatri e neonatologi dei nostri punti nascita e team, che sono stati bravissimi a recepire un LEA che nella nostra regione era disatteso, e dovendo implementare un sistema così grande, chiaramente la prima sfida è stata quella di individuare un centro di massima expertise che desse ai nostri bambini la possibilità di cure di altissimo livello e fosse anche, diciamo, dotato di un laboratorio regionale di conferma, che ancora non abbiamo in Abruzzo. Per cui abbiamo fatto, come ASL Pescara settore malattie rare, una convenzione con l'ospedale pediatrico Bambin Gesù, di cui sono molto fiera, perché chiaramente abbiamo l'esperienza dell'unità di patologia metabolica diretta al professor Dionisi Vici, che veramente fa crescere tutto il nostro percorso e garantisce ai nostri bambini il massimo delle cure. Chiaramente la domanda che mi potresti fare è il futuro? Ci sono nuove sfide, le nuove sfide saranno la presa in carico reale di queste malattie così rare, che ancora purtroppo spesso si curano fuori, ma che per poter curare bene in Abruzzo abbiamo bisogno di un grande percorso di crescita di tutto il team pediatrico, inclusi anche pediatri di famiglia che si trovano con i bambini che hanno malattie che prima non conoscevamo neanche, ma tutto questo è veramente una buona sanità, un percorso di miglioramento, di prevenzione della disabilità attraverso una diagnosi precoce che ti permette di cambiare la storia naturale di questi bambini, di queste famiglie.
Dottoressa, è stata veramente chiarissima, anche perché ci ha spiegato tutto, anche del...
troppe parole.
Non è vero, perché è stata molto chiara e ci ha spiegato tutto per quanto riguarda anche il contatto diretto con il bambino Gesù, che può solo far crescere Pescara e l'Abruzzo. Grazie di essere stata con noi, le auguriamo un buon sabato e una buona domenica.
Grazie a lei per tutto il lavoro che fa, anche per le malattie rare, oltre che per la radio. Ho tanta stima e veramente vi ringrazio anche per questa puntata in occasione della giornata, non l'abbiamo detto, la giornata mondiale delle malattie rare, che ricorre in un giorno raro, che è il 29 febbraio, e che quest'anno viene festeggiata il 28, ovviamente. Una bella cosa è che tutto l'Abruzzo si illumina veramente da Pescara alla Torre Civica, a Chieti il Teatro Marruccino, l'Aquila illumina la Fontana Luminosa, insomma accendiamo il 28 febbraio le luci, perché una volta una mamma mi disse: se se ne parla mi sentirò meno sola, e allora non lasciamo più solo nessuno.
Belle parole, grazie dottoressa, grazie di tutto, grazie.
Salve, grazie.
Radio ISAB, musica viva.
Ultimo intervento di oggi con il presidente del progetto Noemi, e quindi do il benvenuto su Radio ISAB ad Andrea Sciarretta. Presidente, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi e grazie per l'attenzione che dedicate.
Allora Presidente, noi abbiamo parlato con gli altri ospiti sul 28 febbraio, giornata che ricorda le malattie rare, ma abbiamo parlato anche dello sportello che è attivo qui presso la ASL di Pescara. Invece con lei vorremmo parlare di come nasce il progetto Noemi e poi come si sviluppa e magari i servizi che offrite ai vostri assistiti.
Certo, il progetto Noemi nasce dalla storia di vita di mia figlia, Noemi, che è affetta da atrofia muscolare spinale, che è una malattia genetica rara, neuromuscolare e neurodegenerativa. È una patologia molto assimilabile alla SLA, in effetti comporta proprio il quadro clinico, è proprio quasi identico, soltanto che colpisce i bambini. E la SMA 1, tipo 1, è la più grave, e quindi noi dalla storia di Noemi abbiamo cercato di far capire l'importanza di essere accanto alle famiglie, alle disabilità gravissime, anche quando soprattutto si parla di malattie rare, perché purtroppo accade che quando c'è una rarità si rischia anche di essere invisibili, quindi tutto il carico assistenziale ricade esclusivamente sulla famiglia. Il progetto Noemi è diventato portavoce di centinaia di realtà, potete seguire attraverso i canali social progetto Noemi ciò che facciamo, e in primo luogo noi cerchiamo di aiutare concretamente le famiglie, quindi il nostro scopo è quello di sensibilizzare sulla conoscenza delle disabilità gravissime pediatriche, aiutare e sostenere anche economicamente i nuclei familiari che ne hanno bisogno, quindi per affrontare comunque le varie diagnosi, i vari viaggi, perché molte volte comunque i centri di riferimento sono fuori regione, e cerchiamo anche di essere da pungolo per la ricerca scientifica. Il progetto Noemi è un progetto di ognuno di noi, di tutti, perché occorre soprattutto far capire che il lavoro di cura a cui è richiamata la famiglia è molto elevato e ha bisogno di sostegno istituzionale concreto. Nello specifico bisogna in primo luogo riconoscere il lavoro di cura del familiare, quindi chi tiene in vita il proprio caro all'interno molto spesso del proprio domicilio, no?
Sì.
E inoltre bisogna comunque attuare dei percorsi assistenziali efficaci affinché ci sia anche una risposta sanitaria, domiciliare e sociale. Molte volte purtroppo sono temi che quando ne parliamo sembra che davvero parliamo un'altra lingua, ma in verità è questa la verità. La verità è che occorre investire in modo importante, ma soprattutto che l'investimento sia concreto ed efficace, perché molte volte si disperdono anche le risorse, no? Quindi il progetto Noemi nasce dalla storia di mia figlia, ma in verità abbraccia tutte le disabilità che hanno bisogno di mezzi efficaci.
Bene, Presidente, complimenti per quello che fa con la sua associazione. Un'ultima domanda, la seconda ed ultima, per non trattenerla molto. Come vive un papà una disabilità di una bambina? Lei ha fatto molto bene a fare riferimento alla SLA, paragonandola con la SLA, perché più o meno la diagnosi è quella. Come vive un papà questa situazione e come vive questa settimana in cui si ricordano e c'è la giornata speciale del 28 febbraio sulle malattie rare?
La disabilità di un figlio sicuramente impatta in modo quasi devastante sulla famiglia, quindi molte volte la famiglia purtroppo si chiude, cerca di isolarsi e difficilmente dopo nel tempo riesce anche a fidarsi di chi vorrebbe aiutarli, perché ovviamente si parla di patologie in cui non c'è una grande conoscenza. Molte volte per aiutare si sbaglia, perché in verità non c'è una formazione adeguata sia a livello sanitario che sociale, istituzionale. Quindi la famiglia viene ferita e quindi nel tempo si isola. E tutto ciò deriva dal dolore, dalla fiducia che riponi nell'istituzione, ma quando viene a mancare questa, ovviamente si cerca di andare da soli, con le proprie forze.
È proprio così.
E bisogna cercare, come fate voi, anche come Radio ISAV, con la vostra associazione che seguo e vi complimento per ciò che fate, bisogna cercare di far capire che ci sono anche delle associazioni, delle realtà che credono in ciò che fanno. Tutto ciò che viene donato, i percorsi che si individuano, viene fatto per il bene esclusivo del disabile, senza interessi di parte, no?
Certo.
Viene fatto perché deve essere fatto, e quando l'istituzione non è in grado di capirlo è lì che entra in campo la comunità, affinché si possa essere in maniera determinante convinti in ciò che si fa. Quindi un papà vive affinché il sorriso della propria bambina continui ad esistere, affinché tutta la forza che noi abili abbiamo, soprattutto l'istituzione, soprattutto la scienza, che l'abilità sia a servizio della disabilità a 360 gradi. Quindi è un papà che è diventato portavoce di centinaia di papà, di mamme, di bambini, che chiede esclusivamente che noi abili dobbiamo realmente prenderci carico di queste difficoltà, e soprattutto in una giornata mondiale delle malattie rare deve essere una giornata di riflessione, ma soprattutto io la butto lì, io credo che noi riusciremo a vincere quando ci saranno 364 giorni per le malattie rare in modo efficace, senza nessun disguido per la famiglia, e un giorno solo di riposo, per dire: abbiamo fatto dei grandissimi lavori, ad oggi ci sono dei centri di riferimento in grado di assistere realmente queste patologie, non bisogna più affrontare viaggi della speranza, e non, soprattutto la disabilità non diventa causa di povertà.
Questo è un bel messaggio. Questo è un bel messaggio, Presidente. Allora, io chiudo, la ringrazio moltissimo, veramente complimenti per l'attività che fa sul territorio, ma anche e soprattutto per sua figlia. Quindi io le auguro una buona domenica, Presidente Andrea Sciarretta, e la saluto qui e le auguro tante, tante buone cose con la sua associazione.
Grazie, grazie a voi. Progettonoemi.com è il sito, abbiamo creato reparti ospedalieri, tutti per le famiglie, però c'è bisogno della solidarietà di tutti noi, nessuno escluso. Grazie.
Grazie, grazie, ancora complimenti.
Radio ISAV, musica viva.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata su Radio ISAV di Mondo SLA, puntata concentrata sulla giornata mondiale delle malattie rare del 28 febbraio. È doveroso ringraziare tutti gli ospiti che questa mattina si sono avvicendati ai microfoni di Radio ISAB: l'assessore Nicoletta Di Nisio, il professor Maurizio Aricò, la dottoressa Di Michele e anche il presidente Andrea Sciarretta, che porta avanti un'associazione che veramente è per la figlia, ma è soprattutto per tutte quelle persone che sono accomunate da questo problema. Abbiamo decisamente voluto fare questa puntata per dare spazio a quelle persone che combattono, soprattutto i bambini, malattie rare. Veramente ci si stringe il cuore, è la verità, il messaggio è che si sta facendo. Noi ovviamente la nostra patologia la combattiamo, è devastante, ma lo combattiamo tutti i giorni e lo facciamo sempre in modo positivo. Quindi Mondo SLA è per la SLA, ma si apre e soprattutto a tutte quelle persone che ogni giorno fanno qualcosa per gli altri, e quando parliamo di bambini è doveroso sottolinearlo. Io vi lascio dicendovi gli appuntamenti di questo fine settimana, perché da oggi pomeriggio alle 16.30 sarà disponibile in podcast la puntata sulla ventilazione meccanica non invasiva con ospite Franco Pallini, che è andata in onda sabato scorso, mentre domani alle 19 e martedì alle 14 ci sarà la replica di questa puntata della giornata dedicata alle malattie rare del 28 febbraio. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro, come sempre, un buon sabato e una buona domenica con tanta, tanta energia. Ciao!
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio ISAB, Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea. Con Lorenzo D'Andrea.